Legge o Giustizia con Matteo Torrioli.
Matteo Torrioli in voce con voi, un nuovo appuntamento con Legge e Giustizia qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Trasmettiamo ovviamente dai nostri studi in via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma sugli 89.100 in modulazione di frequenza, quindi in FM a Roma e nel Lazio sulle vostre radio ed autoradio. Lo streaming su www.radiocusanocampus.it. Intanto grazie per i tantissimi commenti positivi che sono giunti alla nostra redazione. Ci avete fatto i complimenti per il nuovo numero di Unicusano Focus. C'era la Parodi in copertina, quella del telegiornale, non quella delle torte, così tanto per capirci. La storia di Bebe, la campionessa di scherma, la testimonianza di Pasquale, insomma grazie veramente, perché avete apprezzato questo inserto del Corriere dello Sport che realizziamo noi di Radio Cusano Campus insieme ai nostri colleghi appunto del Corriere ogni martedì allegato con il Corriere dello Sport, edizione nazionale ed internazionale. Trovate appunto Unicusano Focus, il settimanale dedicato alla ricerca, alla cultura e all'economia, ma soprattutto allo sport e alla disabilità, che stiamo seguendo veramente con la lente di ingrandimento. Faremo questo lungo percorso che durerà nel tempo, ovviamente fino alle Olimpiadi di Rio del 2016, quando, perché finite le Olimpiadi ci sono poi le Paralimpiadi, sono un evento a sé sempre di grande successo, tra l'altro a Londra nel 2012 tutto esaurito praticamente in tutte le manifestazioni. Noi abbiamo deciso di seguirlo per dare voce a chi di solito non lo ha, e avete apprezzato molto, e a noi questo ci fa piacere. Argomento della serata: questa sera parleremo dell'AIDS, parleremo di due argomenti in particolare. Allora, il primo riguarda lo scandalo del sangue infetto e di come sono state risarcite quelle persone, dopo poi anche la sentenza della Corte di Strasburgo hanno contratto l'AIDS o l'epatite C per colpa di trasfusioni sbagliate. E poi parleremo anche del caso di una donna sposata, il marito sapeva di avere l'AIDS, questo non le ha detto nulla alla donna che anche l'ha contratto l'AIDS. Primo grado, sono state riconosciute le lesioni gravissime aggravate nei confronti dell'uomo. Parleremo con l'avvocato Jacopo Arturi per sapere come sta procedendo questo caso. Ma prima sarà con noi l'avvocato Anton Giulio Lana per parlare, lui è un esperto proprio per parlare delle persone infettate da trasfusioni e cose simili, quindi roba legata alla sanità. Chiuderemo, vi farò ascoltare un'intervista del mio collega Andrea Lupoli, che è sentito ogni giorno con Genetica Oggi, con Massimo Oldrini, che è il presidente nazionale della Lila, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, un argomento più attuale che mai.
Legge o giustizia.
Allora entriamo nel vivo dell'argomento della serata e cominciamo con la prima parte. Dicevo, nella seconda parte parleremo con l'avvocato Jacopo Arturi, che difende una donna stata con un uomo, anzi suo marito, che già sapeva di aver contratto l'AIDS, non lo ha riferito alla donna, che poi ha contratto anche lei questa malattia. In primo grado è stato condannato l'uomo a 12 anni, poi vedremo come andrà a finire l'appello. Adesso parliamo di questa esplosione dello scandalo del sangue infetto. C'è un avvocato in Italia che segue da tempo la questione, che forse è uno dei massimi esperti in tal senso, l'avvocato Anton Giulio Lana. Buonasera avvocato e grazie.
Buonasera.
Allora avvocato, ci può dire un po' da quando è che ha cominciato ad occuparsi di questi casi del sangue infetto ovviamente non solo AIDS ma anche epatite C? È un qualcosa al quale io, mio malgrado, poi questo magari può interessare anche poco gli ascoltatori, ma mi sono avvicinato. Un grande scrittore come Asimov, uno dei miei scrittori preferiti di sempre, è morto proprio a causa del sangue infetto proprio tra gli anni 80 e gli anni 90. Lei quando è che ha cominciato ad avere a che fare con questi problemi, avvocato?
Alla fine degli anni 80, noi eravamo all'epoca e siamo tuttora consulenti della Federazione degli Omiofilici, che è un'associazione che racchiude, che raccoglie una pluralità di associazioni locali, regionali, di persone che sono portatori appunto di questa malattia, l'emofilia, che è una malattia rara e che comporta la carenza di un fattore del sangue, e si tratta di una comunità piuttosto ridotta, perché sono le persone che sono affette da una malattia più grave, sono circa 3.000 in Italia, e di queste alla fine degli anni 80 circa 1.500 si sono state contagiate dal virus dell'HIV, dell'HCV e dell'HBV, cioè quindi epatite C, epatite B o HIV. O addirittura di una pluralità di queste, magari più di una, due o addirittura tre di questi virus. E la cosa particolare è che all'epoca non si sapeva, perché come lei ricorderà bene, all'epoca si pensava che fosse la specie dell'HIV, l'AIDS, una malattia che si poteva trasmettere, diciamo, o attraverso atti sessuali, e quindi si pensava alle comunità gay americane, oppure i drogati attraverso le siringhe riutilizzate, eccetera. Sì, sì, mentre sì. Invece poi ci si è accorti che il sangue era un veicolo molto potente di trasmissione di questi virus, e queste persone, gli emofilici ma come anche i talassemici, facevano uso di farmaci emoderivati, quindi derivati dal sangue. Se questo sangue era evidentemente effetto, anche i farmaci, invece di aiutare queste persone, cosiddetti farmaci salvavita, invece le facevano perdere, per cui un numero molto importante di queste persone a cavallo di quegli anni è stata contagiata, e molte di queste addirittura è morta di AIDS soprattutto. Per cui noi abbiamo cominciato a studiare questa vicenda dal punto di vista giuridico, ovviamente,
per trovare le cause, no,
sì, per capire le cause, ma soprattutto per vedere quali potevano essere le risposte giudiziarie da adottare. E quindi, non avendo nessun supporto, giurisprudenziale, cioè non vi erano decisioni.
Esatto, io chiedo agli ascoltatori di immaginarsi adesso l'avvocato Lana che si trova per la prima volta praticamente a costruire, che ne so, un processo, comunque un caso su qualcosa che non c'è mai stato prima. Quindi
no, non esisteva nessun precedente,
una specie di pioniere,
neanche risalente dei giudici di merito o della Cassazione. Quindi ci trovavamo davanti a un foglio bianco e abbiamo dovuto cominciare a ipotizzare una serie di aspetti, e il nesso causale ovviamente fra la contrazione del virus e l'assunzione di questi farmaci, sì, e tutta la legittimazione passiva, cioè qual era il soggetto verso il quale si poteva agire, case farmaceutiche, Ministero della Salute, eccetera, e optammo, fra mille questioni giuridiche su cui non entro perché sono questioni molto tecniche, optammo per intraprendere il giudizio nei confronti del Ministero della Salute per aver omesso di esercitare la cosiddetta farmacovigilanza, cioè la vigilanza, un controllo, certo, sui farmaci, e il sangue è ovviamente considerato un farmaco, e soprattutto poi i farmaci emoderivati. Per cui abbiamo cominciato nel lontano 1993 una prima causa collettiva per circa 700 persone nei confronti, sì, del Ministero, che ha condotto ad una prima importantissima sentenza del 1998, nella quale appunto per la prima volta è stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della Salute per non aver esercitato questo controllo.
Quindi nel 98 prima sentenza che condanna quindi il Ministero della Salute per 700 persone al risarcimento di quanto?
Dunque era un giudizio sul riconoscimento della responsabilità del Ministero, non c'era anche una quantificazione, perché chiaramente la quantificazione doveva essere poi fatta separatamente, ciascuna persona separatamente dall'altra, perché evidentemente a seconda della patologia del contratto e la gravità della malattia il danno è diverso,
certo,
perché il risarcimento del danno, diversamente dall'indennizzo, che invece è una somma per tutti uguale, il risarcimento invece varia in ragione dell'entità del danno subito dalla
certo
persona. Quindi abbiamo fatto una causa collettiva.
Però è un passo in avanti, è stato,
certo,
già quello un risultato
molto importante. Sulla scorta di questa ne sono state iniziate altri due giudizi collettivi, per cui si è poi arrivati nel 2004 ad una transazione con il Ministero della Salute, la prima e più importante transazione del Ministero della Salute in questa materia, per circa 750 persone, per cui è stata riconosciute, alle quali sono state riconosciute circa 500 milioni di euro, cioè 1000 miliardi di vecchie lire.
In tutto.
Una somma importante, sì, una somma importante, ma l'entità del danno è.
Ma qui non stiamo discutendo, esatto, cioè, non basta mai.
Era veramente incommensurabile, anche perché molte di queste persone nel frattempo erano decedute.
Farebbero a cambio, ecco appunto.
Poi, dopodiché, abbiamo sulla scorta di questi giudizi, questi tre giudizi che hanno portato a questa importante transazione, iniziato noi, ma anche altri avvocati nel frattempo che si erano avvicinati alla materia, interessati a questa cosa, promosso una serie di altri giudizi in giro per tutta Italia a quel punto, perché questo primo giudizio invece era stato tutto concentrato su Roma, e si è arrivati ad un altro grande, diciamo, gruppo di danneggiati, sono circa 6.500 persone che attendono ancora dal 2007 che si addivenga ad una seconda transazione. Questa è la nota dolente, nel senso che effettivamente queste persone attendono da molti molti anni che venga riconosciuto il risarcimento del danno e ancora oggi questo non avviene.
E per ognuno dovrebbe essere?
Nella prima transazione sono stati riconosciuti 450.000 euro al danneggiato vivente, con variazioni in ragione dell'età e della patologia, ma insomma orientativamente questa somma, e invece ai gli eredi delle persone decedute circa 620.000 euro
per persona. Quindi qua parliamo di una finanziaria praticamente.
Sì, insomma, una somma sicuramente importante, ma perché la malattia e i danni sono elevatissimi, ingenti, e le numero.
Io ripeto, per me non c'è cifra, perché qui parliamo veramente, poi avete sentito,
della
degli erediti di chi erediterà, esatto, di una persona cara che non c'è più. Quella persona che prenderà quei soldi, chissà se se li potrà, ma come te li puoi godere se sai che hai una spada di Damocle.
La cosa grave, se posso, è che nel frattempo si è dunque divenute anche a una serie di sentenze positive da parte di singole persone, perché non arrivando alla transazione molti giudizi sono andati avanti e molti di questi giudizi hanno portato a sentenze positive, con anche, essendo magari giudizi individuali, con anche la quantificazione del danno, e quindi ci sono cause che riconoscono 7, 800, 1 milione di euro, visto il danno enorme prodotto alla salute e alla vita. E questa, la cosa grave è che queste sentenze, che sono provvisoriamente esecutive, ossia possono essere, diciamo, trasformate in una somma di denaro, il pezzo di carta, la sentenza, in una somma di denaro immediatamente dal primo grado, purtroppo non le si riesce a mettere in esecuzione, cioè non si riesce a coartare,
ad incassare
l'intero di pagare, perché nel frattempo, con una legge finanziaria di qualche anno fa, il Parlamento ha stabilito che le somme del Ministero della Salute sono impignorabili. Quindi siamo in una situazione kafkiana, paradossale.
Allora, ecco, qua ci sta dando una notizia giornalisticamente stupenda, ma ragazzi, di una gravità infinita. Ve lo dice un'altra persona che suo malgrado ha avuto a che fare con episodi legati alla sanità e che hanno portato poi a delle tragedie. Quindi le sentenze esecutive nei confronti del Ministero della Salute, quindi magari viene condannato perché è successa una cosa in un ospedale pubblico o in un altro luogo, non si possono toccare perché sono impignorabili. In base a quale principio, avvocato Lana?
In base ad una legge che ha stabilito, una finanziaria di qualche anno
fa. La legge della finanziaria, ma la legge finanziaria in base a quale principio?
In base a quel principio, che il pignoramento della somma del Ministero impedisce sostanzialmente, e quindi blocca quella somma, non può essere più toccata perché è destinata al pagamento di quella o quelle sentenze, sostanzialmente impedisce il funzionamento del Ministero e dunque della sanità. E quindi impedisce, per esempio, di pagare a fine mese gli stipendi ai funzionari e dipendenti del Ministero. Perché se il conto
come
è bloccato,
se quello fosse un problema di un malato che è stato vittima del sistema sanitario nazionale, tra l'altro.
Esatto, no, la cosa paradossale è che un giudice, all'esito di anni e anni di giudizio, arriva a condannare il Ministero della Salute, quindi il potere esecutivo, per una omissione, nel caso specie omissione di farmacovigilanza, e il Parlamento con una legge inibisce di mettere in esecuzione quella sentenza che il giudice ha ritenuto, mediante la quale il giudice ha ritenuto che da parte del potere esecutivo vi fosse una responsabilità.
E qui interviene l'Europa.
La divisione dei tre, diciamo, poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario che va in cortocircuito.
È la prima lezione di educazione civica che fanno nelle scuole italiane dove ancora si insegna. A questo punto entra in scena l'Europa, no?
Per cui il paradosso è questo, nel senso che noi siamo costretti di andare di fare un terzo giudizio, quindi quello di cognizione, quello esecutivo, andare davanti al TAR, al giudice amministrativo, per regionale, per dare ottemperanza, per far sì che venga nominato un soggetto fisico, il commissario ad acta, così si chiama tecnicamente, che curi il pagamento di quella determinata sentenza. Quindi un terzo giudizio per fare in modo che finalmente questa somma si riesca a ottenere. Questo sul piano interno. Sul piano internazionale l'ultima cosa che abbiamo fatto è adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Sempre per questa questione dell'impignorabilità dei soldi.
Sempre per far sì che il governo italiano sia compulsato, sia spinto finalmente, costretto finalmente dell'Europa a pagare queste persone.
Mi scusi, adesso a me mi vengono a chiedere di pagare le tasse a fine mese, io potrei dire: guardate, io non ve le posso pagare perché sennò non posso dare da mangiare a mio figlio. Che mi dice il diritto, e io non voglio fare il populista in questa trasmissione, non lo facciamo mai. Però veramente il principio è lo stesso, la risposta. Avvocato, mi perdoni. È quello il principio che potrebbe anche fare un cittadino. Quindi l'Europa cosa ha detto all'Italia?
L'Europa, con un orientamento influenziale che si sta reiterando abbastanza consolidato, ha detto che l'ha detto in realtà con riferimento a un altro profilo, è quello dell'indennizzo che viene riconosciuto a queste persone, sì, perché queste persone hanno anche il diritto di avere un indennizzo secondo una legge che è del 92, ha un indennizzo di entità molto modesta, sono 500 euro al mese, e siccome queste somme neppure vengono valutate e neppure vengono pagate diciamo in alcune regioni, allora ha condannato l'Italia a pagare queste somme a titolo di indennizzo, perché quindi queste persone non riuscirono a ottenere
ma ha pagato l'Italia dopo questa sentenza dell'Europa?
Diciamo che sì, in realtà aveva già cominciato a pagare sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che avevo io promosso io con un questione diciamo sempre legata a questo indennizzo, ma ovviamente l'input dell'Europa è servito per agevolare questi pagamenti, che però si sono nuovamente bloccati, tanto è vero che tutti i giudizi promossi dinanzi alla Corte Europea analoghi a questo primo giudizio hanno ripreso impulso, perché la Corte Europea aveva adottato una sentenza pilota, cioè una sentenza su un caso pilota, un caso diciamo esemplare, fermando tutte le altre, dicendo al governo: guarda, provvedi a pagare l'indennizzo a queste persone, a tutte le persone che si trovano nella stessa situazione. Allora, hai X tempo, hai un tot mesi di tempo per farlo. Il governo italiano non ha provveduto tempestivamente e quindi stanno riprendendo impulso anche tutti i giudizi che sono all'attenzione della Corte.
Quindi potrebbe arrivare anche delle multe per l'Italia, come al solito, come è stato anche per altri cose.
Arriveranno altre condanne all'Italia per inottemperanza.
Cioè, quindi magari alla fine l'Italia dovrà pagare risarcimenti, e io me lo auguro ovviamente, più le multe per il ritardo. È possibile che nessuno ha detto nulla quando in quella legge finanziaria c'è stato qualche politico che lei si ricorda? Io non voglio neanche sapere lei cosa vota, non dirò mai quello che voto io, ma qualche politico che si è opposto a quell'aspetto di quella legge finanziaria che ha reso impignorabili i soldi del ministro?
Non mi consta.
Non le risulta?
No, non mi risulta. Questo è una cosa veramente, veramente grave.
È gravissimo. Io rimarrei a parlare con lei ancora a lungo, avvocato, ma a quanto ho capito questa è una bomba che sta per esplodere qui in Italia, perché basta che vi facciate due conti, amici all'ascolto: 6.500 persone che hanno chiesto il risarcimento, 450.000 euro per chi è ancora in vita, 650.000 praticamente per i parenti deceduti. Fatevi voi due conti, più metteteci magari un domani eventuale multe dell'Europa, e viene fuori un quadro veramente desolante. Io la ringrazio, avvocato, non so se ha qualcosa da aggiungere in chiusura.
No, che questo scandalo del sangue infetto, solo questo, che è avvenuto non soltanto in Italia ma in altri paesi, in Francia, in Giappone, in altri paesi è stato risolto questo problema già da molti anni. In Francia all'epoca, forse ricorderà, cadde pure un governo per questa vicenda, cosa che non è successa, magari cadono per altri motivi.
Ma qua sembra quasi che chi è stato infettato debba chiedere scusa,
sì, appunto, ecco,
alla fine.
E quindi no, invece in Italia ancora questa vicenda continua ormai a distanza di oltre 20 anni.
E speriamo pure noi nel nostro piccolo di poter fare qualcosa per smuovere le acque. Grazie avvocato Anton Giulio Lana, che segue appunto le vicende e le disavventure di queste persone che tentano di ottenere giustizia. Grazie avvocato, buona serata e buon lavoro.
Grazie ascoltatori, buonasera.
Salutiamo quindi l'avvocato Anton Giulio Lana, che è stato insieme a noi in questa serata di Legge e Giustizia. Adesso ci fermiamo, al rientro sarà con lui un altro avvocato, Jacopo Arturi, che difende una donna contagiata dall'AIDS dal marito, il marito che sapeva di avere la malattia, non l'ha detto alla propria moglie, alla propria compagna di vita, la quale anche lei a sua volta ha contratto la malattia. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo.
Legge o Giustizia.